SBS Italian.
E allora, appunto, come annunciato, noi apriamo la pagina sportiva dai motori, perché nelle ore scorse Andrea Dovizioso si è aggiudicato il Gran Premio della MotoGP in Repubblica Ceca, festeggiando così la centesima gara in sella alla Ducati. Il pilota forlivese ha preceduto Lorenzo Marquez, il quale in classifica mondiale allunga sulla concorrenza. Adesso sono 49 i punti di vantaggio sul secondo in graduatoria, Valentino Rossi, che a Brno ha chiuso al quarto posto.
Intanto il circo della Formula 1 è fermo per la pausa estiva, ma due notizie si sono comunque ritagliate uno spazio sulle prime pagine dei giornali. Una riguarda il passaggio di Daniel Ricciardo dalla Red Bull alla Renault, l'altra è relativa alle condizioni di Niki Lauda, il tre volte campione del mondo e attuale presidente della scuderia Mercedes, che si è sottoposto ad una delicata operazione. Di questi temi abbiamo parlato poco prima dell'inizio del programma con l'esperto di motori della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi. Ascoltiamolo al microfono di Dario Castaldo.
Ma diciamo che la Ducati è una moto eccezionale, probabilmente è migliore rispetto a quella dell'anno scorso, soltanto che, se possiamo fare un parallelismo con la Ferrari in Formula 1, alcune occasioni Dovizioso le ha mancate. I tre zeri accumulato durante l'anno ovviamente spiegano in buona parte il distacco che ha subito da Marquez. Questa vittoria comunque ci voleva, perché chiaramente alla ripresa del campionato, insomma, quando ormai si parte per la volata finale, dà ovviamente morale a tutta la squadra. Oltretutto non solo Dovizioso ha vinto, ma Lorenzo, Jorge Lorenzo, ha fatto secondo, quindi doppietta, un'ottima prestazione. Quello che ingigantisce l'impresa dei due ducatisti è il fatto che abbiano saputo gestire molto bene le gomme. La gara si è giocata su quello, in sostanza. È stata una gara per certi versi priva per buona parte di colpi di scena, proprio perché tutti correvano un po' sulle uova, insomma, nel tentativo di salvaguardare le gomme per il finale. Ci aspettavamo alla fine che uscisse Marquez, invece Marquez non ne aveva molto di più, anzi, delle due Ducati, e quindi abbiamo assistito a questo grande risultato. Abbiamo sperato addirittura in un podio quasi tutto italiano, come era stato insomma anche sabato con la qualifica, ma Valentino Rossi invece sì, ha accusato dei problemi, come dopo essere stato in testa anche per un paio di giri, alla fine ha dovuto cedere ed è arrivato quarto, tra l'altro in volata, battendo Crucciolo quasi sul traguardo.
Sì, un Valentino Rossi che, nonostante un weekend che era cominciato bene con delle qualifiche estremamente positive e in una gara nella quale, come detto, Marquez probabilmente non era al meglio, scivola ulteriormente in classifica. È sempre secondo, ma è a 49 punti dal leader del mondiale. A 68 punti addirittura Dovizioso. Dai qualche chance, anche soltanto remota, a uno dei due italiani di insidiare Marquez nella corsa al mondiale?
Ma sì, perché basti guardare quello che è capitato in Moto3 a Martin, che si è fratturato cadendo nel libere e non ha potuto disputare il Gran Premio. La moto è un po' diversa rispetto alla Formula 1, c'è sempre questa incognita della caduta e quindi della possibilità di farsi male. Ovviamente non auguriamo questo a Marquez, ma è, diciamo, nel novero delle possibilità. Quindi è chiaro che peggio che in Formula 1 qui non solo c'è la competitività del pilota, lo stato di forma della moto, ma proprio anche l'aspetto infortuni che va sempre tenuto in conto. Ovviamente un Marquez che corre anche da ragioniere, come ha fatto oggi, perché poi alla fine ha duellato, poi ha capito che il rischio era quello magari di finire a terra, di trovarsi in una collisione con i due Ducati, si è accontentato sapendo bene che in classifica ha un ottimo margine, quindi chiaramente più passano i Gran Premi e più, diciamo, si avvicina al suo quinto titolo mondiale.
Senti, passiamo alle notizie invece relative alla Formula 1. Il Circus è fermo in questo momento per la pausa estiva, però ci sono stati due temi forti nel fine settimana. Uno riguarda Daniel Ricciardo, insomma, il pilota italo-australiano della Red Bull lascerà la scuderia a fine stagione, lo ha annunciato la Red Bull stessa. Ma come valuti questo movimento di mercato dal punto di vista di tutte e tre, cioè dal punto di vista della Red Bull, della Renault e poi soprattutto di Ricciardo?
Partiamo da Ricciardo. Secondo me convivenza con Verstappen è arrivata ai livelli di guardia, c'erano stati degli episodi in pista, quello più clamoroso è stato probabilmente, anzi sicuramente, quello di Baku, no? Quando i due si sono scontrati in pieno rettilineo. Oltre a questo, è la sensazione probabilmente sua che il team ovviamente favorisca il ragazzino, perché a 20 anni ha davanti una grande carriera, tutti lo pronosticano come l'erede di Hamilton, ma poi c'è anche l'aspetto tecnico. La Red Bull ha fatto una scelta molto coraggiosa, quella di voler abbandonare a fine stagione la Renault per passare alla Honda, Honda che è sicuramente migliorata rispetto agli anni con la McLaren, però insomma non garantisce ancora la competitività tale da poter vincere dei gran premi. Ricciardo ha 29 anni, ma per i 30 non può aspettare ancora a lungo per avere la grande chance di vincere il mondiale. Ce l'avrà con la Renault? E questa è la grande incognita. Chiaramente Ricciardo sperava di finire alla Ferrari, forse ha sognato addirittura la Mercedes. Una volta che la porta della Mercedes si è ufficialmente chiusa perché hanno preso Bottas, dall'altra la Ferrari ha fatto capire che se non sarà Raikkonen sarà Leclerc a guidare la prossima stagione, cosa restava? Restava un team ufficiale. Un'altra casa ufficiale in Formula 1 c'è ed è la Renault, che sta crescendo, piano piano sta crescendo, sta soprattutto acquistando know-how, nel senso sta spendendo sia investendo nelle risorse tecniche sia soprattutto in quelle umane. E allora lì la grande scommessa è quella di provare ad andare lì e di aiutare la Renault a vincere. Non sarà facile perché il gap di motore con Ferrari e Mercedes è ancora notevole, però era l'unica via di uscita. Renault chiaramente si è presa una grande rivincita nei confronti della Red Bull, dalla quale è stata appunto ripudiata. Renault dice sempre: noi privilegiamo il team interno, però chiaramente poi alla fine è contenta quando vince montata sui motori della Red Bull, che è l'unico team che garantisce qualche vittoria parziale. E poi c'è l'aspetto Red Bull, che tutto sommato ha accolto questa separazione in maniera molto, come dire, molto soft, anche perché ha sicuramente in casa due piloti di razza. Uno è Carlos Sainz, che è stato prestato alla Renault ma potrebbe appunto tornare alla Red Bull, e poi c'è questo Gasly, che quando appunto il motore Honda funziona, insomma in una gara particolare come è stato in Ungheria dove ha fatto sesto, fa appunto delle ottime gare e quindi si dimostra maturo e pronto per affrontare l'esame Verstappen.
Senti, il ragionamento ovviamente fila da tutti i punti di vista, anche se poi se c'è stato un difetto grosso da parte della Red Bull quest'anno è stato proprio nel propulsore Renault, e quindi in un certo senso Ricciardo a sua volta rischia un po' di compromettere il suo futuro andando proprio a correre con la scuderia francese. Quel che però non torna dal punto di vista del tifoso della Ferrari è proprio il ragionamento del cavallino, perché il dopo Raikkonen deve essere Leclerc e non invece un Ricciardo già affermato, che tutto sommato avrebbe accettato ben volentieri il ruolo di vice Vettel per una o due stagioni per poi eventualmente giocarsi le proprie carte?
Ma io non credo che Ricciardo avrebbe accettato volentieri di essere pronti via secondo di Vettel, e a sua volta Vettel, scottato dalla presenza di Ricciardo in Red Bull, ve lo ricordate nel 2014 quando appunto Daniel vinse tre Gran Premi contro gli zero di Vettel, sarebbe stato molto difficile anche per la Ferrari a ricostruire questa coppia che non si era lasciata evidentemente in ottimi rapporti. E poi comunque l'idea della Ferrari adesso, lanciata da Marchionne, che credo i suoi eredi seguiranno, è quella di crearsi il pilota in casa, anche per una questione semplicemente economica, nel senso che tu se allevi un pilota tuo lo paghi poco, perché chiaramente gli prometti una grande macchina, non vai sul mercato, non devi spendere dei grandi patrimoni per strapparlo a un'altra scuderia. E Leclerc, devo dire che a parte l'ultimo Gran Premio dove insomma qualche errorino l'ha commesso, sta facendo una stagione buona. Raikkonen tutto sommato il suo lo sta facendo, come dice Vettel, ma perché in questo momento cambiare? Dopodiché chiaramente dal punto di vista del tifoso, come diciamo possiamo essere noi, chiaramente avremmo voluto molto volentieri un grande staccatore come Ricciardo sulla Ferrari. Sarebbe stata per la Ferrari una seconda arma, insomma. E quando Vettel non c'è, c'è l'altro.
Senti, un'ultima battuta: hai citato Marchionne, un'altra icona di un'altra Ferrari, di un'altra epoca, sta attraversando un periodo complicato dal punto di vista delle condizioni fisiche. Niki Lauda, tre volte campione del mondo, attuale presidente della scuderia Mercedes, si è sottoposto ad un'operazione delicata. Come sono le sue condizioni?
Beh, stanno migliorando, ma chiaramente parliamo di un uomo trapiantato di polmoni, oltre che già di reni, con tutte le conseguenze, le complicanze di una vita difficile, resa difficile da quell'incidente del 1 agosto 1976 al Nürburgring. Non si può dire ancora che sia diciamo in salvo, ma è in una clinica ovviamente molto attrezzata, specializzata in questo settore, e avendo appunto già avuto un trapianto, parlavo qualche giorno fa con un professore dell'Università di Padova e mi diceva appunto che il fatto che lui sia già stato trapiantato e quindi non abbia avuto crisi di rigetto favorisce insomma la compatibilità, perché questo adesso è il vero rischio in sostanza.
E al microfono di Dario Castaldo abbiamo ascoltato Andrea Cremonesi, esperto di motori della Gazzetta dello Sport. Ripiloghiamo dunque l'ordine di arrivo del Gran Premio della Repubblica Ceca sul circuito di Brno. Il successo è andato alla Ducati di Andrea Dovizioso, che ha preceduto l'altra Ducati di Jorge Lorenzo e la Honda di Marc Marquez. Quarto Valentino Rossi su Yamaha, quinto il britannico Kyle Crutchlow su Honda.
E nel mondiale piloti la classifica vede in testa lo spagnolo Marc Marquez con 181 punti, seguito da Rossi con 132 e Dovizioso con 113, quindi Vignales con 109 e Lorenzo con 105. Anzi, Lorenzo dovrei dire con 105.
Lorenzo.
La MotoGP torna domenica prossima con la Gran Premio d'Austria, undicesima prova del mondiale, e noi a questo punto ci prendiamo una piccola pausa, ma torniamo fra qualche istante per parlare ancora di sport.
8.47 orario della Costa Est, voi siete sempre sintonizzati sulle frequenze di radio SBS, questa mattina in compagnia di Francesca Rizzoli e Marco Lucchi alla conduzione del programma in italiano. E noi adesso continuiamo a parlare di sport, ma dalla MotoGP passiamo invece al calcio e alle altre discipline sportive, e per parlarcene è rientrato in studio Dario Castaldo. Dario, ben ritrovato anche questa mattina.
Buongiorno a te Francesca, un saluto a Marco e a tutti gli ascoltatori.
Allora Dario, mancano meno di due settimane, incredibile, all'inizio del campionato di calcio italiano. Facciamo a questo punto il punto dei movimenti di mercato, iniziando dalle milanesi, che fra l'altro hanno anche vinto le partite, le amichevoli di lusso, quelle che si definivano una volta così, giocate nelle scorse ore. Parliamone.
Perché è incredibile, Marco, che manchi un...
Perché il tempo passa in fretta.
Perché vero, non è neanche capiamo. Ferragosto. Cioè...
Beh, non vediamo l'ora, vorrei dire, la fine dell'inverno. No, qui. Ma... Comunque, sì. Marco,
Dario, non capisci, il tempo passa, questo
no,
è.
No, io appunto, io lo capisco, Marco è sorpreso nonostante la veneranda età. Dovrebbe essersene accorto da tempo che il tempo passa. Marco, cominciamo dal Milan, che
tu,
nell'ultima
sfida di Cervo a primavera
Champions Cup, sì, ha battuto il Barcellona. È stata una partita dai due volti. Primo tempo è tutto di marca blaugrana, con gli uomini di Gattuso che hanno sofferto tremendamente il tiki-taka della formazione di Valverde, nella quale ha brillato la stella del romanista, ha mancato il brasiliano Malcolm, ex Bordeaux. Nella ripresa però il Milan si è risvegliato, i rossoneri si sono resi pericolosi con Çalhanoğlu, con Cutrone e con Suso. Hanno creato preoccupazioni dalle parti di Ter Stegen, e alla fine al 92esimo hanno trovato il gol partita con André Silva. Il portoghese ha giocato con la maglia numero 69, perché la numero 9 sarà indossata da Gonzalo Higuaín, che nelle ore che hanno preceduto proprio la partita dell'International Champions Cup è stato presentato a Milanello dal nuovo DS Leonardo, il quale ha anche spiegato che la società di via Turati, diciamo con la sede storica via Turati, rappresenta ancora una calamità fortissima. Ascoltiamo Leonardo su Higuaín.
Il Milan ha un fascino che è enorme. Nella sua storia può anche avere momenti più difficili, momenti più belli, o di vittorie o di meno vittorie, ma il fascino che ha il Milan è veramente una cosa. Il messaggio che mi ha dato lui oggi con una partita del Milan è: Milan è stop. Partito da lui, non è che se l'ho detto io devo convincere lui di una cosa o di un'altra, è così. Quindi questo fascino va sempre ricordato, è fascino attraverso di vittorie e come il Milan ha vinto. Ci sono tante vittorie che non sono ricordate, ma le vittorie del Milan sono ricordate perché ha nel suo DNA uno stile e un modo di fare che rimane per sempre, e questo che rimane per sempre convince anche un giocatore come lui di venire a Milan a volo.
Insomma, Leonardo che ha spiegato che la trattativa Higuaín è stata ovviamente favorita e resa più semplice dal grande potere d'attrazione che ancora suscita il Milan su tanti giocatori, compreso il Pipita. Leonardo, che è rientrato alla base due settimane fa, non è l'unica novità in sede rossonera. Nella dirigenza del Milan, infatti, è arrivata la conferma poco fa davvero del ritorno di Paolo Maldini, che rivestirà il ruolo di direttore sviluppo sviluppo strategico dell'area sport, Paolo Maldini, per chi non lo conoscesse, per quei pochi che non lo conoscessero. Ex numero 3, la maglia è stata ritirata e secondo una norma interna la società rossonera potrà essere indossata soltanto da un altro Maldini. In futuro ha debuttato in Serie A a soli 16 anni, era l'85, il gennaio dell'85, e in carriera ha vinto 26 trofei con il Milan, 7 campionati, una Coppa Italia, 5 Supercoppe, 5 Champions League o Coppe dei Campioni, ha giocato 8 finali e questo è un record assoluto che Maldini condivide con il madridista Gento, poi 5 Supercoppe Europee, 2 Coppe Intercontinentali, una Coppa del Mondo per club, oltre ovviamente a una carriera strepitosa in nazionale. Maldini si è ritirato dal Milan alla fine della stagione 2008-2009 dopo 25 anni con il record di presenze in Serie A 648 e 419 partite con la fascia da capitano, anche se l'addio era stato un po' al vetriolo, c'era stata qualche frizione con una frangia dei tifosi rossoneri. Il ritorno è stato ovviamente ben visto e ben voluto da tutti. Poco fa il presidente del Milan Scaroni ha dichiarato: sono felice e onorato di lavorare con lui in questo nuovo ruolo, la leadership e l'esperienza di Paolo saranno di grande beneficio per il club, e Maldini verrà presentato ufficialmente nella giornata di lunedì 16:30 locale in Italia, quindi attorno alla mezzanotte costa est australiana.
Bene, a questo punto, prima di parlare del resto, dico soltanto una cosa: mentre tu parlavi io mi sono andato a leggere il Wikipedia di Leonardo, che ha anche un cognome che è Leonardo Nascimento de Araújo, nato a Niterói. Sì, nato a Niterói, sobborgo di Rio de Janeiro, e ha quasi 50 anni, sembra ieri veramente. Comunque, abbiamo parlato del Milan.
Sì, c'è anche questa cosa del passato. Ha giocato i mondiali del 94, non può essere un ragazzino, sono passati 25 anni.
Hai ragione anche tu. Comunque, abbiamo parlato del Milan, basta e avanza. Invece, per quanto riguarda l'Inter, le notizie positive dal campo non sono state seguite da notizie altrettanto positive sul fronte del mercato, perché i nerazzurri volevano, diciamo, di tutto di più, ma è arrivato soltanto qualcosa.
Eh sì, insomma, è qualcosa di estremamente importante. Diciamo che si erano fatti un po' prendere dalla mano i tifosi dell'Inter dalle aspettative dopo i vari arrivi di Martinez, di Nainggolan, di De Vrij, soprattutto di Versalico. Alla fine, insomma, di bocca buona gli tifosi interisti. Comunque, intanto si consolano perché sul campo la formazione di Spalletti sta rispondendo bene. Nell'International Champions Cup è arrivata la prima vittoria, 1-0 sul Lione grazie ad una rete realizzata in apertura di ripresa proprio dal Toro, da Martinez al 52esimo. Buone nuove anche da un altro volto che il mercato ha portato in casa nerazzurra, Politano, ex Sassuolo. Mentre si raffredda per il momento la pista Modric, in seguito da una parte le dichiarazioni del presidente del Real Madrid Florentino Perez, il quale ha detto che per avere il centrocampista croato l'Inter dovrebbe sborsare in tutto qualcosa come 750 milioni di euro, ovviamente un'esagerazione, però per dire che dal punto di vista economico una squadra come l'Inter, che sta ancora cercando parametri zero, giocatori in scadenza e prestiti per quanto onerosi, non sembra potersi permettere il giocatore che ha portato la Croazia alla finale mondiale. E poi in tutto questo si è aggiunto anche il nuovo tecnico del Real Madrid, Lopetegui, che ha detto: Modric da qui non si muove. Un indizio a favore delle chiacchiere di mercato su Modric sta nel fatto che il croato non si è presentato agli allenamenti ieri. In pratica tutti i reduci del mondiale c'erano alla ripresa degli allenamenti delle Merengues, ma non il centrocampista croato, che è atteso mercoledì, e questo significa che in un modo o nell'altro queste voci di mercato su questo possibile trasferimento clamoroso di Modric all'Inter probabilmente andranno avanti per un altro paio di giorni.
Dario, adesso veniamo invece alla Juventus, che in Champions Cup ha perso contro il Real Madrid. In entrambi i casi nelle formazioni mancavano i reduci dal mondiale e gli ultimi arrivati. A proposito di questi, il ritorno di Leonardo Bonucci non è stato accolto con favore da tutti i tifosi bianconeri, così?
Sì, è stato insomma criticato questo movimento di mercato della Juventus, che in pratica sta cercando di allestire un instant team, una squadra subito in grado di colmare il gap rispetto alle migliori d'Europa. Il gap si è visto in campo contro il Real Madrid, anche se, come dicevi Francesca, mancavano tutti i reduci dal mondiale, sia in casa merengue sia in casa bianconera. Ovviamente in casa bianconera la grande assenza era quella di Cristiano Ronaldo, ma non soltanto, perché mancavano Dybala, Mandzukic e tanti altri protagonisti come Douglas Costa della futura formazione di Massimiliano Allegri, il quale non ha potuto ancora dare il benvenuto a Leonardo Bonucci, che si è presentato nella giornata di domenica dal ritiro torinese della Juventus. E qualche tifoso, c'è un estratto audio che stiamo per raccogliere e presentarvi, non ha preso bene il ritorno del difensore che ha trascorso l'ultima stagione al Milan. Ascoltiamo.
Leo, dai, è tornato.
Te ne voglio proprio. Quando è che chiediamo scusa, Leo?
Più avanti, in campo chiedo scusa, Leo. Sì.
Leo, oh! Leo, vai!
Leo. Non devo rispondere a parole.
Tranquillo, Leo. Insomma, ha fatto un po' specie il fatto che il protagonista di ben 6 scudetti bianconeri sia stato accolto così, anche se soltanto da un paio di tifosi che chiedevano delle scuse ufficiali per aver tradito la maglia della vecchia signora nella scorsa stagione per trasferirsi al Milan, prima poi di tornare alla base. Ma globalmente, insomma, la Juventus ancora si respira questa aria di euforia e di entusiasmo per l'arrivo di Cristiano Ronaldo, del quale ha parlato anche dalla ritiro statunitense Giorgio Chiellini. Ascoltiamolo in inglese.
The first time I said to my friends to nah, it's impossible. But I think and 1, 2, 3, 4 times, and then after one day I think maybe it's possible. And I'm talking with our manager, with our director, and it's really the reality. Juventus, as I said before, growing year by year, and now we need a champion like Cristiano, and we are exciting, and we are ready to work with him. All the parts of the club, the players, the marketing, the manager, the director are ready to improve with Cristiano, and we hope he can help us to join our target.
Giorgio Chiellini, che ha risposto così alla domanda che cosa hai pensato appena hai letto dell'ipotesi di mercato di Cristiano Ronaldo alla Juventus, sul quale poi è arrivato.
Benissimo, quindi Nemo profeta in patria, potremmo dire, per Bonucci. Ma passiamo alle altre squadre. Napoli e Lazio sono state sconfitte, fra l'altro anche malamente, il Napoli nel Dupilic, confronto amichevole con due corazzate del calcio inglese, mentre la Roma è ancora a caccia di un paio di pedine per completare la rosa di Di Francesco. Fra l'altro la Roma ha battuto il Barcellona, ma insomma non importava tanto, la seconda volta che succede in questo 2018, aggiornaci.
Sì, era un Barcellona neanche bis, tris, visto che fin all'intervallo, quando il Barcellona giocava con la seconda squadra, i Blaugrana erano avanti 2-1, poi la Roma ha segnato 3 gol nell'ultimo quarto d'ora, quando Valverde aveva messo in campo davvero i ragazzi della primavera. Ma insomma, parliamo delle amichevoli di prestigio di Napoli e Lazio. Lazio che è stata sconfitta per 2-0 dall'Arsenal, non sfortunata la squadra biancoceleste, che ha colpito una traversa con Luis Alberto, alla fine ha ceduto sotto i colpi di Aubameyang. Da segnalare che nei Gunners ha esordito Lucas Torreira, arrivato poche settimane fa dalla Sampdoria, mentre in Champions Cup il Napoli è stato travolto per 5-0 dal Liverpool di Salah e Alisson. Come detto, la Roma è negli Stati Uniti impegnata in Champions Cup, dove, in attesa di scoprire se il DS Monchi riuscirà a regalare a Di Francesco l'esterno destro che la Roma cerca da 2 anni, prima con Mares e poi con Malcolm. Intanto
eravamo rimasti alla Roma del direttore sportivo Monchi, che ho scoperto essere spagnolo, e no, io pensavo fosse argentino, quindi ho pensato Monchi, invece Monchi, El Monchi.
Sì, ed è un soprannome, non è il cognome, per cui non è neanche di origine italiana, si chiama Ramon Verdejo e con l'Italia non aveva proprio nessun tipo di legame, se non un'onerosa cessione di Bacca dal Siviglia al Milan e pochi altri contatti di mercato. Poi insomma è stato preso dalla Roma proprio in seguito ai suoi grandi successi con il Siviglia. E per quanto riguarda il mercato della Roma, da 2 stagioni a questa parte cerca di portare a Eusebio Di Francesco un esterno alto di destra che giochi però prevalentemente con il piede sinistro. L'anno scorso ci ha provato con l'algerino del Leicester Mares senza successo, quest'anno con il brasiliano del Bordeaux Malcolm, e anche in questo caso alla fine il Barcellona gli ha soffiato il giocatore da sotto il naso. Adesso il mercato della Roma è un po' bloccato, ma dal ritiro statunitense, dove i giallorossi sono impegnati in Champions Cup, la prima buona notizia è arrivata, e cioè che la società ha trovato l'accordo con Alessandro Florenzi fino al 2023, quando il vice capitano della Roma avrà 32 anni, essendo classe 1991. Ascoltiamo come proprio il centrocampista, il jolly, l'esterno difensivo, gioca dappertutto, Florenzi, della Roma e della Nazionale, ha commentato questo accordo con i giallorossi.
Oggi è sicuramente un giorno felice per me, un giorno importante. Voglio abbracciare idealmente tutti i tifosi che sono contenti insieme a me quest'oggi di questo rinnovo, e li abbraccio sicuramente uno per uno.
Presenti compresi, questo era Alessandro Florenzi, che insomma ha rinunciato anche a qualche cosa dal punto di vista economico, aveva delle offerte migliori dall'estero, ma insomma alla fine ha deciso di restare sul solco di Totti e De Rossi in casa giallorossa.
Bene, a questo punto veniamo al calcio giocato, perché poco fa si sono conclusi gli incontri validi per il secondo turno della Coppa Italia, con praticamente tutta la Serie B impegnata. Poi, se hai tempo e voglia, Dario, ci parli anche della Serie B per un attimo, per sapere chi diavolo gioca quest'anno. Mentre a Wembley è stato assegnato il primo grande trofeo del calcio inglese, erano di fronte Pep Guardiola e Maurizio Sarri, e ci direi anche in questo caso com'è andata.
Allora, cominciamo dalla Coppa Italia. È stato eliminato il Venezia, questa è la notizia. Venezia che ha sfiorato la promozione in Serie A lo scorso anno con Pippo Inzaghi in panchina. Inzaghi in Serie A ci sarà, perché insomma siederà sulla panchina del Bologna, il Venezia no, e tra l'altro appunto è stato fermato dal Sud Tirol, che al terzo turno affronterà il Frosinone. Tra le altre, diciamo, big o nobili decadute, fuori anche il Perugia e il Siena, passano il turno il Benevento, che affronterà l'Udinese, il Padova, che se la vedrà con il Bologna. Al terzo turno sono qualificati anche il Crotone, la Salernitana e il Catania, che è andato a vincere per 3-1 a Foggia e affronterà l'Hellas Verona, e il Palermo, che si è vista brutta ma ai rigori ha superato il Vicenza nonostante l'errore di Nestoroschi, del suo uomo migliore. Per quanto riguarda invece il campionato inglese, o meglio il primo grande appuntamento con il calcio di club in Inghilterra, come dicevi Marco, c'era il Charity Shield, la Supercoppa tra Manchester City e Chelsea. La squadra di Pep Guardiola, rodata e considerata da tanti favorita non soltanto per il bis in Premier League, ma forse anche per il successo in Champions League, al pari della Juventus, queste almeno sono le valutazioni dei bookmakers, ha confermato la sua superiorità rispetto al Chelsea, che ricordiamo lo scorso anno sotto la guida di Antonio Conte è arrivata con ben 30 punti di distacco dal City in campionato. Il Chelsea è stato battuto per 2-0 con doppietta di Sergio Aguero, e in conferenza stampa Maurizio Sarri, neotecnico del Chelsea, ha trovato una mezza giustificazione. Ha detto: da quando sono arrivato ancora non ho visto sei giocatori, sono sei reduci del mondiale che mancano ancora all'appello. È vero che ci sono anche alcuni uomini come Hazard e Courtois che hanno probabilmente la testa altrove, che vorrebbero trasferirsi in Spagna, ma insomma diciamo che il Chelsea ha preso due gol, ha subito due gol, ma ne avrebbe potuto subire anche cinque. Di buono c'è l'inglese di Maurizio Sarri, ascoltiamolo.
About the performance, I think the first half not too bad. In the second half there was a big difference from the physical point of view, I think. So we have to work. Our pre-season till now has been a bit crazy, I think. And so we have to work.
Dobbiamo lavorare, insomma, perderemo Maurizio Sarri con le sue dichiarazioni nella Serie A italiana, però abbiamo scoperto che almeno rispetto a Antonio Conte in partenza l'inglese è molto buono.
Non sappiamo se l'ha capito neanche, c'è nessuno, negli inglesi, negli italiani, insomma.
Ti ricordi la famosa intervista di Trapattoni, che fu trasmessa migliaia di volte da Mai Dire Gol, in cui se la prendeva con un giocatore di cui il nome non possiamo dire perché poi sembra che se lo stiamo insultando? Insomma, quella fece storia, perché appunto chissà che tipo di tedesco parlava Trapattoni.
No, ci hanno fatto anche delle canzoni, visto che insomma la grammatica tedesca del trap non era di altissimo livello, se ne uscì fuori, oltre che con determinati concetti, anche con delle frasi senza senso. E credo che ci abbiano fatto un rap su quello strunz, sì, di urlato in conferenza stampa da Trapattoni.
Magari lo cercheremo. Allora Dario, abbiamo ancora pochissimo tempo, nell'ultimo minuto di trasmissione passiamo agli altri sport, cominciando dagli europei di nuoto, dove l'Italia continua a ben figurare.
Molto molto bene, Francesca, questa manifestazione tra Glasgow e Berlino sta confermando il grande momento di forma del nuoto italiano, perché nonostante un Gregorio Paltrinieri non in forma, che infatti è finito soltanto terzo nei 1500 metri, gli azzurri hanno conquistato 31 medaglie, 11 delle quali d'oro, al momento guidano nel medagliere davanti alla Russia. L'ultimo oro è stato quello conquistato da Alessandro Miressi, 19enne torinese, che ha vinto nella specialità regina del nuoto, i 100 metri stile libero, con il tempo di 48.01, tra l'altro sesto tempo mondiale dell'anno, e così ha confermato in Italia un titolo che è stato per 3 volte di Filippo Magnini e che nel 2016 era stato conquistato da Luca Dotto, a sua volta impegnato nella finale e giunto quinto. Nella giornata appena trascorsa è arrivato anche l'argento per il nuoto sincronizzato, mentre per quanto riguarda gli altri sport, una battuta sul tennis, perché tra tre settimane inizia l'ultimo slam stagionale, gli US Open a New York. Nei tornei di preparazione continua il momento magico dei tennisti italiani. Fabio Fognini si è aggiudicato il titolo sul cemento di Los Cabos nell'Open del Messico, battendo nettamente in finale il numero 4 del mondo Juan Martín del Potro. Questo significa che nelle ultime 3 settimane gli italiani hanno vinto 4 titoli ATP, 8° titolo in carriera per Fabio Fognini, sempre più vicino al suo best ranking.
Dicci la tua. Segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.